Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti, bentornati al podcast italiano che parla di baseball giapponese per la puntata numero 15 di questo podcast, sempre. Nicolo Gatti qui dietro al microfono sulle frequenze di The Cutting Edge Radio, che come sempre ringrazio per ospitare questo spazio. E ancora per poco, dai, saremo l'unico podcast italiano a parlare di baseball che si gioca effettivamente, visto che a meno di ulteriori problematiche, che certamente in un momento non semplice, potrebbero investire nuovamente la MLB, però tra poco partirà anche il campionato americano e l'NPB non sarà più il massimo campionato di baseball al mondo che giocherà in questo 2020. E anche gli amici e colleghi di 108 potranno finalmente tornare a parlare di gioco effettivo, anche se devo fare pubblicamente i miei complimenti, hanno retto delle puntate in maniera incredibile, nonostante appunto senza gioco venga più complicato, però in Giappone si gioca e quindi qua bisogna essere più veloci per tagliare il più breve possibile, per non annoiarvi eccessivamente, anche perché solita modalità one man show anche per questa 15ª puntata del podcast. Vedremo quando riuscirò a portare altri ospiti e quando poi anch'io potrei avere qualche problematica, soprattutto per le settimane future. Potrebbe non essere un appuntamento perfettamente fisso in questo luglio, potrei saltare un venerdì, ma certamente non sarà questo venerdì, anzi giovedì quando sto registrando io, in cui sono appena terminate le partite in corso fino a questo momento. Andiamo allora a riepilogare le classifiche, ricordando che con giovedì finisce anche la serie da 3 partite di Central League, mentre così non è in Pacific League, dove si gioca una serie da 6 partite. Ma partiamo proprio dalla Central, dove gli Yomiuri Giants continuano la loro cavalcata con 13 vittorie, 7 sconfitte e un pareggio. Sono in testa, seguiti a sorpresa dai Tokyo Yakult Swallows, a cui dedicheremo una piccola parte poi successivamente in puntata. 12 vittorie, 9 sconfitte e un pareggio, sono a una partita e mezzo dai Giants. Al terzo posto i Yokohama Dynamo Bay Stars, 12 vittorie, 11 sconfitte, 0 pareggi, 2 partite e mezzo dalla vetta. Seguono i Chunichi Dragons, 10 vittorie, 13 sconfitte, 1 pareggio, 4 partite e mezzo di distacco. Gli Hanshin Tigers, che non sono più ultimi in Central League, 9 vittorie, 12 sconfitte, 0 pareggi, 4 partite e mezzo di distanza dalla vetta, quindi stessa distanza dei Dragons, anche se con 3 partite in meno, perché appunto il meteo è certamente una problematica e un fattore in questo momento, perché sta piovendo molto in Giappone, soprattutto a sud. Fortunati gli Hawks a giocare in un... di Fukuoka SoftBank Hawks a giocare in un dome, perché soprattutto nell'isola di Kyushu e le piogge sono molto molto battenti, sono stati anche una manciata di morti purtroppo nell'isola, perché per l'appunto la stagione delle piogge batte forte in Giappone. Chiudono comunque la classifica di Central League i Hiroshima Carp con 8 vittorie, 12 sconfitte e un pareggio, 5 partite di distacco dai Giants. Andiamo invece in Pacific League, dove continua un incredibile dominio dei Tohoku Rokuten Golden Eagles, che stanno facendo davvero un qualcosa di incredibile. 15 vittorie, 8 sconfitte, 0 pareggi, un run differential di più 63, qualcosa di veramente fuori da ogni logica in 23 partite. A seguire i Chibolotte Marines, che con le unghie e con i denti rimangono aggrappati al secondo posto, 13 vittorie, 10 sconfitte, 0 pareggi, 2 partite di distacco dai Golden Eagles. Al terzo posto stanno risalendo pian piano i Fukuoka SoftBank Hawks, 12 vittorie, 11 sconfitte, 1 pareggio, sono tornati oltre quota 500, 3 partite di distacco dalla vetta. Quarto posto per i Saitama Seibu Lions, 10 vittorie, 11 sconfitte, 1 pareggio, 4 partite di distacco. Al quinto posto gli Oryx Buffaloes, che anche loro, come i corregionali dei Tigers, hanno abbandonato l'ultimo posto, 9 vittorie, 13 sconfitte, 2 pareggi, 5 partite e mezzo di distacco dai Golden Eagles. E chiudere, fanalino di coda, gli Hokkaido Nippon Ham Fighters, 8 vittorie, 14 sconfitte, 2 pareggi, 6.5 partite di distacco dalla vetta per la squadra che in questo momento ha la peggior percentuale di vittorie sconfitte in tutto il Giappone. Giappone, dove è tornato anche il pubblico sugli spalti. Questa è sicuramente la grande notizia di questa settimana. Finora ovviamente numero limitato, si parla di 4.000-5.000 spettatori circa nei vari ballpark, che però fanno sentire il loro rumore. E soprattutto a Koshien Stadium c'è stata una scena veramente incredibile qualche giorno fa, perché appunto, come vige la regola per i giocatori che non possono urlare, probabilmente per evitare appunto lo spargersi di goccioline di saliva e dunque appunto il peggior veicolo per la diffusione del coronavirus, e i tifosi sono stati troppo accesi dopo un punto segnato dai Tigers e l'arbitro ha dovuto interrompere la partita e far comunicare allo speaker, a tutto lo stadio, di abbassare la voce. Veramente un qualcosa di assurdo, però appunto prendono molto seriamente le norme in Giappone, e quando il pubblico alza la voce, cosa che non si può fare in regime di emergenza coronavirus, allora si viene richiamati all'ordine. Situazione coronavirus che in Giappone si è leggermente rialzata, nulla di preoccupante, però qualche caso in più sta uscendo fuori, sta risalendo fuori, e fortunatamente al momento non sta intoccando nulla per quanto riguarda la Nippon Professional Baseball, ma anche la vita normalmente giapponese scorre abbastanza tranquillamente con i casi che ci sono ultimamente. Però invece in Shikoku Island League, lega indipendente di cui avevamo parlato nella puntata con Alessandro Maestri, che proprio nella Shikoku Island League aveva giocato, sono state annullate tutte le gare di luglio dopo che un giocatore è stato trovato positivo al coronavirus di rientro da un viaggio, da una gita a Osaka. E dunque appunto questo spettro dell'emergenza continua ad aleggiare anche in Giappone, non solo, in tutto il resto del mondo fondamentalmente, perché appunto è una problematica seria da non prendere sotto gamba. Ma il baseball va avanti. Abbiamo assistito a una giornata storica in questa settimana, parliamo quella del 10 luglio, perché prima nella partita tra Yokohama Dynasty Bay Stars e Anshin Tigers, Kajitani, lead-off di Yokohama, e Chikamoto, lead-off di Anshin, hanno battuto fuori campo nei propri primi turni di battuta, quindi entrambe le squadre hanno aperto con un lead-off home run, ed è un qualcosa che non si vedeva davvero da tantissimi, tantissimi anni. Ma nella stessa giornata ci sono stati anche tre walk-off home run, i Sayonara home run, come chiamati in Giappone. Visiedo per i Chunichi Dragons, Rodriguez per gli Oryx Buffaloes e Yanagita per gli Hawks, e tre walk-off home run nella stessa giornata. Era successo solamente tre volte nella storia di professional baseball. Curiosamente quella più recente è di meno di un anno fa, perché parliamo del 4 settembre 2019. Per risalire però alla prima occorrenza di questa particolare statistica bisogna tornare al 1967. Grossi record anche appunto durante partite singole, perché gli Hiroshima Carp hanno battuto 19-4 in una partita i Chunichi Dragons a Nagoya Dome. I Carp hanno battuto ben 11 valide in un inning, mentre i Dragons hanno subito il peggior numero di punti appunto subiti in una partita casalinga dal 1997 ad oggi, mentre le 23 valide concesse all'attacco di Hiroshima sono il numero peggiore della squadra dal 1985, quando a realizzarli contro la formazione di Nagoya furono i poi futuri campioni degli Anshin Tigers. Ma abbiamo detto della grande prestazione di Yakult, dei Tokyo Yakult Swallows, che per la prima volta dopo 449 giorni sono tornati ad occupare il primo posto della Central League. È durato poco la loro permanenza in vetta, perché poi sono stati riscavalcati subito da dei Giants che non hanno avuto problemi a Hiroshima in questa serie. Yakult che appunto a sorpresa, perché assolutamente a sorpresa, nessuno si aspettava potessero fare questo exploit, seppur a inizio stagione sembra ancora un qualcosa di molto effimero, detto sinceramente. però hanno trovato delle buone risposte, soprattutto da Munetaka Murakami, il rookie dell'anno della passata stagione, che sta confermando grandissimi numeri in questo momento in Central League. È il migliore per OBP con un solo millesimo percentuale in più rispetto a Seiya Suzuki, appunto dei Carp. E Murakami sta facendo molto bene, cosa che invece sta facendo meno bene quello che poteva essere il considerato il trascinatore di questa squadra, ovvero Tetsuto Yamada, perché in questo inizio di stagione batte solamente 211, quindi non proprio il meglio del meglio per lui. La squadra però è solida, soprattutto offensivamente. Nori Aoki, grande leggenda del club, che ricordate sicuramente con varie maglie anche in Major League, sta tornando a battere vicino ai 300. Medie simili per Tomotaka Sakaguchi, Kotaro Yamazaki, giocatori che appunto stanno rendendo molto molto bene in questa squadra. Anche Alcides Escobar, l'ex Kansas City Royal, sta dando un discreto contributo che arriva abbastanza poco da parte del Monte di Lancio. In questo momento a parte Yasuhiro Ogawa, tra l'altro giocatore particolare da queste latitudini, perché è un amante dell'Italia e tutto ciò che è italiano, lo si trova molto spesso nei bar di Tokyo a bere del vino italiano e mangiare del gelato, rigorosamente appunto proveniente dal bel paese, così come il sottoscritto guarda verso il Giappone. C'è gente che dal Giappone guarda anche verso l'Italia, però a parte Ogawa, che tra l'altro ha una media ERA di 4.63 in questo avvio, certamente non brillantissima, però meglio anche di altri giocatori, questa dimostrazione del fatto che difficilmente gli Swallows resteranno a questo punto, a questa altezza, anche perché avrei dovuto elogiare in questa sezione la grande prestazione di Noboru Shimizu, il rilievo setup man fondamentalmente, perché il ruolo di closer è in mano a Ishiyama, anche se forse per le prestazioni recenti Shimizu meriterebbe appunto di lanciare il nono inning. Però proprio quest'oggi Shimizu ha subito due punti da parte degli Anshin Tigers, che da sotto 3-0 hanno ribaltato la partita e hanno vinto contro gli Swallows. Sono stati i primi punti subiti in stagione da Shimizu, che però in coppia con Scott McGough ha portato al momento un totale di 12 holes, nonostante appunto McGough poi non stia rendendo così tanto bene, perché per l'appunto sono 7 punti subiti in 9.1 inning per il lanciatore statunitense, quindi cioè, non propriamente le medie migliori, che però in questo momento stanno portando qualcosa di buono nelle casse degli Swallows. Vedremo quanto durerà, però intanto bisogna certamente fare i complimenti a Shingo Takatsu, perché per l'appunto alla prima esperienza come manager sta facendo molto molto bene in questo avvio, in una particolare stagione, in un particolare momento, con una squadra che certamente non parte con i favori del pronostico. Però un plauso a Yakult e alla sua ex bandiera Shingo Takatsu, forse il miglior closer, non so se della storia della Nippon Professional Baseball, di sicuro degli Swallows. Un giocatore soprannominato Mr. Zero, perché in 11 Japan Series Championship Games nella sua carriera non ha mai concesso un singolo punto, davvero un rilievo formidabile. Girando per appunto... tra l'altro in casa Yakult, per una delle ultime notizie, è stato l'infortunio di Motohiro Shima, 35enne, catcher, si è fatto male al piede, è al primo anno appunto a Tokyo, dopo che aveva giocato praticamente tutta la sua carriera praticamente tutta la storia dei Tohoku Rakuten Golden Eagles, una bandiera veramente in quel di Sendai, che si è infortunato al piede, non sarà più della partita, non si sa per quanto, non che stesse però rendendo propriamente benissimo nelle ultime apparizioni. Certamente l'età si fa sentire, età che si fa sentire anche per Daisuke, visto che so che ci sono tante persone che hanno a cuore le vicende di Daisuke Matsuzaka, che ha cercato di tornare e rifarsi sentire in questa stagione con i Seibu Lions, la squadra che lo avevano lanciato all'inizio della carriera, si è sottoposto a un intervento alla zona cervicale. Sembra sempre più lontano, sempre più difficile la possibilità di rivederlo lanciare in NPB. Se tornerà, tornerà probabilmente nel farm team, ma i Lions non sembrano molto propensi a puntare su un giocatore che ormai ha scollinato quota 40. E andando avanti con le notizie di quello che è successo nella settimana, dobbiamo certamente elogiare la grande prestazione di Yoshinobu Yamamoto, il pitcher di cui abbiamo parlato a lungo qualche settimana fa, che non mi stancherei mai di doverne parlare. Nella sua ultima apparizione sul monte di lancio ha lanciato 13 strikeout senza concedere né base su ball né colpiti. È stato il primo giocatore di Oryx a riuscire in questa impresa da Nobuyuki Hoshino, che lanciava nel 1987, quando la squadra era ancora i Kinsetsu Buffaloes. Quindi davvero una prestazione fuori da ogni schema e ogni logica per Yamamoto, con l'unica problematica che da Yamamoto ci si può davvero aspettare in qualsiasi momento un exploit del genere, e non è nemmeno da escludere il fatto che possa ripetere magari non la stessa identica prestazione, però un altro grandissimo numero anche nella prossima partita. E Yamamoto è colui che sta veramente portando tanto alle casse di Oryx, così come il ritorno di Kodai Senga sta portando buone vittorie nelle casse di Fukuoka, che come abbiamo detto man mano sta risalendo la classifica. Andiamo però velocemente in casa anche Golden Eagles, più velocemente rispetto alla passata puntata. C'è stato il secondo scambio della stagione tra Golden Eagles e Giants. Yuhei Takahashi è passato appunto ai Giants, mentre ai Golden Eagles si è accasato Hosei Takata. Dunque un altro scambio tra queste due squadre. Se me farà sicuramente meno rumore dello scambio tra Zeus Wheeler e Ikeda. Tra l'altro Wheeler è iniziato benissimo in casa Giants, l'ho visto battere contro i Carp davvero in ottima forma. E tra l'altro poi in casa Golden Eagles è arrivata anche la buona, grande notizia che l'All-Star Game 2021 si terrà proprio nel loro impianto di Sendai per commemorare il 10° anniversario del terribile terremoto del 2011 e successivo tsunami che hanno portato a tutte le grandi problematiche e catastrofi di Fukushima e dintorni, cui sicuramente avete sentito, che sicuramente ricorderete e che purtroppo vanno avanti, perché non è un qualcosa che passa via in poco tempo. E sempre in casa Golden Eagles, Hideto Asamura, ne abbiamo parlato a lungo la passata puntata, è diventato il primo giocatore di questa stagione a scollinare oltre quota 10 fuori campo, ed è la prima volta nella storia che un giocatore dei Golden Eagles è il primo a arrivare in doppia cifra in una stagione. Quindi davvero complimenti ad Asamura, davvero complimenti ai Golden Eagles, che stanno facendo un qualcosa di fuori da ogni logica in questo momento, insieme ai Giants dall'altra parte. Sono la miglior squadra. Passiamo velocemente in questo ping pong, avrei potuto prepararla un pochino meglio la scaletta, me ne rendo conto e vi chiedo scusa per questa cosa, spero mi riusciate a seguire standomi dietro. Tatsunori Hara, il manager dei Yomiuri Giants, è diventato il secondo manager nella storia della formazione più famosa, nota, vincente, amata e odiata dell'intero Giappone, appunto il secondo manager per numero di vittorie nella storia dei Giants, dietro solo alla leggenda Tetsuharu Kawakami, che con i Giants ha vinto 10-11 Japan Series, adesso non mi ricordo, sicuramente in doppia cifra, 11 Japan Series, qualcosa di fuori da ogni logica. Però Hara, con i suoi vari stint, è riuscito a piazzarsi al secondo posto in questa particolare classifica. Tra l'altro la vittoria è arrivata grazie alla grande prestazione sul monte di lancio di suo nipote Tomoyuki Sugano, quindi appunto veramente affari di famiglia in casa Giants, che dietro appunto, se Yakult facendo bene, facendo più di quanto si aspetti e più anche di quanto suggeriscono le statistiche. E si è leggermente fermata la corsa dei Yokohama Dynabe Stars, che però hanno fissato un record abbastanza particolare in queste ultime settimane, perché hanno fatto 16 partite consecutive alternando vittorie e sconfitte, cioè una vittoria e una sconfitta, una vittoria e una sconfitta, fino ad oggi, perché hanno perso la seconda partita consecutiva contro i Tsunichi Dragons, quindi si è interrotta a 16 questa striscia, questo Otello record viene chiamato, proprio perché come il gioco Otello, che io francamente non conoscevo, chiedo venia a appassionati giocatori di Otello qua fuori, simile alla dama, se non altro per le pedine, appunto, bianche e nere, e tradizionalmente in Giappone le vittorie sui giornali vengono segnate con un cerchio bianco, le sconfitte con un cerchio nero, quindi questo alternarsi ha fatto sì che appunto il record venisse chiamato Otello Record. Direi che siamo praticamente a tutte le notizie principali, no, ultime due, a proposito di record e di milestone. Haruki Nishikawa, esterno capitano lead-off dei Hokkaido Nippon Ham Fighters, è arrivato a quota 250 basi rubate in carriera, è il 46esimo giocatore della storia NPB a raggiungere questo traguardo, mentre Adam Jones si avvicina alle 2000 valide da professionista, ovviamente comprendendo sia Major League sia NPB. Oggi ha battuto un fuoricampo in Upper Deck, dimostrando che è davvero 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 tanto caldo. Siamo a 22 minuti di puntata, io temevo di essere veramente molto più corto, invece devo tagliare un pochettino per l'ultimo grande punto, e quello con cui avevo lasciato settimana scorsa, il caso Jay Jackson, il rilievo dei Cibalotte Marines, che per l'appunto è stato arrestato settimana scorsa. Anzi, forse non l'avevo ancora annunciato perché era uscita più tardi dopo la registrazione. Jay Jackson, che era stato rilasciato su sua richiesta dai Cibalotte Marines, si è poi scoperto essere stato arrestato per possesso di marijuana. Le droghe, leggere o pesanti che siano in Giappone, sono tutte completamente illegali e la polizia giapponese è molto molto rigida in questo senso. Questo è anche un consiglio per chi dovesse andare in Giappone: state ben attenti a certe cose, anche perché normalmente, se si è fortunati, si è solamente espulsi a vita dal paese; se si è sfortunati, si passa qualche tempo nelle patrie galere. Il caso Jay Jackson però ha un risvolto anche particolare, che risale ai suoi tempi di Hiroshima, perché il giocatore aveva giocato a Hiroshima per 3 anni, periodo nel quale aveva conosciuto anche una donna giapponese da cui aveva avuto un figlio, Jaden, di ora di un anno e mezzo, e poi i due sono separati, lasciati, ma non è stato possibile per Jay Jackson vedere il proprio figlio, secondo appunto queste regolamentazioni molto rigide, non saprei bene quale termine utilizzare per appunto non espormi troppo una mia opinione personale sul caso, però appunto in Giappone è molto difficile per uno straniero riuscire a ottenere l'affido, anche seppur del proprio figlio, con dall'altra parte una donna giapponese. Era andato davanti ai tribunali per questo caso Jay Jackson, che aveva perso la causa appunto, quindi non poteva avere l'affido del figlio, e mentre era pronto, anzi mentre stava preparando l'appello, mentre era ricorso in appello, è arrivata questa visita a casa Jackson, l'appartamento di Jackson, dove è stato rilevato, dove è stata trovata appunto della marijuana. Sul lato sportivo, tecnico, Jackson in questo momento aveva chiesto lui di essere rilasciato dai Cibalotte Marines, e in ogni caso sarebbe stato comunque rilasciato dalla squadra, che ha subito fatto fare un test antidroga a tutti i membri, i giocatori e staff della squadra, appunto per evitare di trovare qualche altro giocatore appunto che aveva usufruito di questa sostanza proprio da Jackson, non ci sono notizie a riguardo, quindi suppongo che siano appunto siano tutti risultati negativi. Però appunto la particolarità del momento in cui è uscita tutta questa storia, con la questione dell'affido del figlio e questa particolare soffiata anonima, fa tutto intendere e cadere verso proprio l'ex compagna di Jackson. Una situazione molto brutta, molto particolare. Io personalmente, e qua scusate ma mi espongo, non posso fare a meno che empatizzare con Jackson, che ha sì fatto l'errore di possedere appunto marijuana nel proprio appartamento, per uso, suppongo, esclusivamente privato, e appunto andando contro le leggi che in Giappone sono davvero molto severe, e sul giusto e sbagliato certamente non mi espongo io, e certamente non lo faccio in un podcast che parla di baseball giapponese. E ora probabilmente verrà, essendo il primo caso simile, non dovrebbe subire nessun arresto, nessun periodo di lunga detenzione in Giappone. Però prima di poter tornare negli Stati Uniti e presumibilmente rimanerci per sempre senza più rimettere piede in Giappone, dovrà attendere di presentarsi davanti a un giudice, quindi in questo momento dovrebbe essere sotto custodia cautelare. E chiedo scusa a chi mi ascolta là fuori, mi riferisco principalmente a Pierluigi, perché è l'unico che conosco che ha fatto studi di legge, che so che ascolta questo podcast, se ho detto qualcosa di errato, così come custodia cautelare, che non so se è la terminologia esatta da utilizzare in questo momento, purtroppo a livelli di diritto, legge, giurisprudenza, ne so quanto un bambino di 8 anni. E queste sono le uniche notizie che ho riuscito a trovare senza appunto addentrarmi troppo nel diritto giapponese. E tra l'altro ha acceso un altro punto di particolare discussione riguardo alla presenza di giocatori stranieri in Giappone, che non vuol dire che tutti i giocatori stranieri vadano espulsi, però certamente questo caso dimostra come ci sia una diversa visione molto forte di vivere la quotidianità tra giapponesi e occidentali e stranieri. Poi ovviamente qualcuno si adatta meglio, qualcuno si adatta peggio, non voglio certamente credere, al di là appunto della questione affido, non voglio certamente credere che nessun giapponese, nessun giocatore giapponese faccia uso di sostanze stupefacenti. Però appunto dall'opinione pubblica giapponese viene visto certamente, sicuramente in modo diverso, se è un giocatore straniero a farlo, soprattutto perché la prima cosa per cui viene additato è certamente quella di non riuscire a immergersi all'interno di una cultura completamente diversa, una società che è veramente all'opposto rispetto a quella occidentale. Vedremo dove proseguirà il caso Jay Jackson, che a livello sportivo è certamente un colpo per i Cipolotte Marines, perché è un giocatore importante, sicuramente Jackson, ora lo potranno rimpiazzare con un altro giocatore straniero che sarà ben messo sott'occhio e appunto dovrà gestire una pressione mediatica ancora più alta rispetto a quella che normalmente i giocatori stranieri devono sopportare. Pensate solamente a livello sportivo, senza entrare a livello personale, Justin Bour, che aveva iniziato la stagione 0 su 18 con i Tigers, come era stato davvero preso di mira e già etichettato come un vero e proprio flop. Poi da quel momento lì sta battendo quasi 500 in quel periodo, sommando anche quel brutto inizio, è comunque sopra quota 300 di media battuta. Quindi Justin Bour, quantomeno a livello sportivo, si sta adattando bene, ma mi sembra anche a livello familiare, perché la moglie è molto attiva sui social, posta continuamente e momenti di vita quotidiana in Giappone per lei, appunto il giocatore e il loro figlio, così come accade per esempio anche per Brandon Laird, giocatore ex Fighters, ora ai, ai Cibalotte Marines, appunto compagno di squadra di Jay Jackson, e che appunto, si trova molto bene in Giappone, si trova benissimo, ha abbracciato quella che è la cultura giapponese, e certamente era una questione di cui avevamo parlato con Alessandro Maestri. Quando vai a giocare in Giappone devi per forza di cose entrare in un mind setting diverso. E concluso questo pippone un po' socio-economico, non saprei come definirlo, appunto, tra l'altro mi è appena arrivato pochi giorni fa Yugota Evwa, che è uno dei principali libri che devono essere una libreria di tutti i tifosi appassionati di baseball giapponese in lingua inglese, il libro di Robert Whiting, che è forse il più grande narratore, anzi saggista, di questo, in questa particolare tematica, che parla appunto del wa, l'armonia che bisogna, che possiede la gente giapponese all'interno del mondo baseball, è visto appunto con gli occhi di gente straniera che va a giocare in Giappone. Tra l'altro la particolarità del termine wa, e qua apriamo un momento scacciafighe a 32 minuti di puntata, wa che era il termine con cui originariamente i cinesi e i coreani, i popoli cinesi e coreani, indicavano in modo dispregiativo, era un sinonimo di nano, possiamo dire, appunto per la loro più bassa statura, il popolo che abitava il Giappone, quindi fondamentalmente i giapponesi. E con il passare del tempo il popolo giapponese ha introiettato dentro di sé l'elemento wa, è stato cambiato il kanji, l'ideogramma della parola, e in questo momento, cioè il termine wa, dal termine dispregiativo che indicava il popolo giapponese e che indica ancora il popolo giapponese, però con in questo caso un'accezione positiva, ed è l'armonia di squadra, il mettere il collettivo davanti all'individuo certe volte anche in maniera molto nociva verso il singolo, sinceramente, sicuramente, non sinceramente, errore di avverbio. Sono 30 minuti e passa di puntata anche per me, non immagino voi che l'ascolterete. Tra l'altro potreste aver visto e aver sentito questa discussione sul termine wa l'anno scorso, quando Naruhito è diventato imperatore di Giappone, andò via al periodo Reiwa, e appunto il wa di Reiwa è indicato con il carattere che significa ora, armonia, ma che vuol dire ben più di una singola parola ed è ben più di un singolo carattere. All'interno del mondo del baseball giapponese leggerò comunque questo Yugota Evwa, che cercavo da tantissimo tempo, aveva dei prezzi allucinanti, l'ho trovato su Amazon qualche settimana fa a un prezzo stracciato da un qualche rivenditore britannico. Infatti il libro è usato, anche se in ottime condizioni. Vi consiglio di cercare su Amazon, se trovate qualche offerta simile, di approfittarne. Non posso dirvi com'è effettivamente il libro, perché appunto ancora non l'ho letto. Comunque siamo in chiusura, e meno male che io ho il terrore di metterci troppo poco, perché non avevo preparato nessuna storia. Invece siamo a 35 minuti. Vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a questo punto, ringrazio sempre The Cutting Edge Radio per ospitare questo podcast. Chiude una sigla, apriamo un'altra. Da parte di Nicolo Gatti allora è tutto per la 15ª puntata di 108 NPB, ci risentiamo settimana prossima, sì, settimana prossima credo bene di farcela, quella dopo probabilmente no, però vi darò aggiornamenti e informazioni settimana prossima, per l'appunto, perché 108 NPB è sempre qua. Da parte di Nicolo Gatti, che non mi ricordo se vi ho già salutato, un saluto di nuovo, alla prossima!